Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui vi sarà anche la poco invidiabile classifica della settimana e avremo poi l'appuntamento con il direttore del giornale del Censis, perché oggi il Censis è uscito con il rapporto annuale. È un rapporto rispetto ad altri che non è solo economico, è anche di carattere molto sociologico per quello che riguarda l'andamento del paese. Il Censis parla di una Italia fa l'esempio della ruota quadrata, che il sistema Italia è una ruota quadrata che non gira e quindi se gira con un disumano sforzo per ogni quarto di giro compiuto e soprattutto dice il virus ha colpito una società già stanca, ma quest'anno siamo stati incapaci di visione. Il sentiero di crescita prospettato si prefigura come un modesto calpestio di annunci già troppe volte pronunciati. Un sentiero di bassa valle più che un'alta via. Ecco, uno potrebbe obiettare, va bene, nella bassa valle non hai tanto orizzonte, ma almeno hai meno rischi rispetto alle alte vie di montagna, dove se cadi ti fai male. È chiaro che però la critica è, camminando in bassa valle rischi sempre di avere un orizzonte limitatissimo. Mentre ogni tanto avresti bisogno anche di salire in quota e capire, diciamo, qual è un orizzonte più ampio. Questo chiama in gioco, lo dico già, sia la classe dirigente in senso lato, ma anche e soprattutto la politica, nel doppio senso che da un lato gli italiani sembrano più seri delle volte del dibattito politico, ma non solo politico, anche del dibattito tra esperti. Continuo a vedere un paese, anche per colpa dei giornalisti, dei media, ci mancherebbe, diviso tra, come sempre, in squadre, Guelfi e Ghibellini una volta, adesso chi è molto preoccupato dal Covid e chi invece ritiene che vi sia un eccesso di preoccupazione e che non andassero fatte le chiusure e quant'altro. Gli italiani sembrano più maturi di questo, dico, nel rapporto Censis, perché l'80% ha approvato le misure di restringimento e non vuole che vengano alleggerite. E non solo, per il 58% degli italiani è lo Stato, non il governo, lo Stato, il salvagente a cui aggrapparsi al massimo pericolo per la tutela della salute collettiva. E quindi attenzione anche a pensare solo a breve e solo per il consenso di 1 o 2 punti percentuali. Dal rapporto Censis esce una società italiana molto più consapevole dei rischi e molto più consapevole anche delle preoccupazioni. Altra cosa però, e sempre questo è un messaggio in questo caso soprattutto alla politica, è la richiesta di visione. Cioè dal rapporto Censis emerge una società che in questo momento non si fida, e da lì per esempio l'aumento dei conti correnti, dei depositi bancari, che era in corso anche prima in chi può diciamo depositare soldi sul conto corrente, perché non vede l'obiettivo finale dove dobbiamo andare, non vede lo scatto, la capacità di modificare un sistema che da questo punto di vista è vero quello che dice il governo, i problemi sulla burocrazia, sulla lentezza degli appalti, sul conflitto Stato-Regioni c'erano anche prima. Il punto è che adesso ci si aspetta che vengano risolti, detto molto brutalmente. È vero che non li ha creati questo governo né il governo precedente, ce li portiamo dietro da tempo. La riforma della burocrazia e della giustizia civile è 20 anni che ne parliamo. Il problema è che adesso non sono più tollerabili, nel senso che il margine di sopportazione è molto più basso. Dunque, da questo punto di vista vedo già molti messaggi, abbiate pazienza, arriveremo nella seconda ora a parlarne. Qualcuno mi scrive: in bassa valle rischi l'alluvione. Sì, non sto dicendo che la bassa valle sia un bel modo dove vivere, tutto solo che anche essere sempre in alta via rischi. Qualcuno mi sta scrivendo: in Lombardia per il 18-19 è previsto un fuggi-fuggi verso le seconde case. Capito? Io cosa ci posso fare? Nel senso, se dovremo, dico la Lombardia, gialli dall'11, se ho ben visto, è probabile che terminata la settimana, e visto che il 21 scatta il limite anche tra regioni gialle nello spostamento da regione a regione, non fatico a immaginare che molti che possono lavorare in smart working, che hanno preso ferie, vadano nelle seconde case quando è consentito farlo. Non metterei anche questo tra gli elementi negativi. Cioè, abbiamo sempre commentato i bollini rossi, i bollini neri nel traffico. Dai, cioè, se anche dovesse esserci traffico, l'abbiamo sempre avuto il traffico durante il periodo del ponte di Sant'Ambrogio, parlo della Lombardia e di Milano soprattutto, che è anche il 7, per cui adesso è chiaro che gli italiani utilizzeranno gli spazi che ha dato il governo con l'annuncio di ieri, per cui non c'è nulla di strano. Se poi si vuol dire vi saranno molte code, e cosa ci posso fare? In questo momento fino al 20 tu puoi spostarti da regione gialla a regione gialla. Allora, di questo parleremo, del rapporto Censis, dicevo, in una giornata in cui sostanzialmente, per quello che riguarda i mercati finanziari, così vado alla cronaca pura, sono tutte ben impostate le borse, mezzo punto percentuale, lo 0,66 per la precisione Milano, mezzo punto percentuale di rialzo anche a Parigi, lo 0,15 a Francoforte, lo 0,90 a Londra, lo 0,50 sul Dow Jones a Wall Street. Tenaris più 4,15, Eni più 3,70, Leonardo più 3,40, Saipem più 3,20, Telecom più 2,70, il 2,40 lo guadagna Fiat Chrysler, Pirelli più 2 come A2A e CNH, Interpump più 1,70 come ricordati. Fronte opposto, Ferrari meno 2,30, Banco BPM meno 1 come B per lo 0,80, lo perde Snam e anche Unipol. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Allora, andiamo rapidi sulle notizie in breve. Oggi i dati sull'occupazione americana sono peggiori sotto le attese degli analisti, nel senso che sono stati creati quasi la metà dei posti di lavoro attesi, 245.000 posti di lavoro contro i 460.000. La disoccupazione è leggermente scesa dal 6,9 al 6,7%, però la cosa importante è che ad ottobre gli Stati Uniti avevano creato sostanzialmente 610.000 posti di lavoro. Dall'inizio dell'epidemia l'economia americana ha recuperato la metà dei posti di lavoro persi durante il picco, e probabilmente il dato di novembre si spiega anche con i nuovi restrizioni e lockdown negli Stati Uniti, dove sappiamo che nei giorni scorsi è stato toccato un record di decessi in proporzione comunque più bassi di quelli italiani, va detto, vista la popolazione americana. Standard & Poor's ha già tagliato le prospettive di crescita globale, dobbiamo ancora arrivare nel 2021 e lasciarci alle spalle sto maledetto anno bisesto. Taglia già dal 5,3 al 5% perché la seconda ondata di coronavirus determinerà una partenza più debole del nuovo anno. Nel frattempo, per quello che riguarda il Recovery Fund, io devo dire che apprezzo l'opposizione che è emersa dall'Europa, perché con tutto il rispetto che posso avere personalmente e politicamente, molto poco per Orban, ma rispetto per il paese Ungheria e per il paese Polonia, due stati che sono tra i maggiori beneficiari dei contributi europei, che sono arrivati per ultimi alla costruzione dell'Europa, che insomma non è che non debbano contare, però neanche bloccare quanto deciso da paesi come Francia, Germania, Italia, Spagna, no? E solo perché c'è un problema politico, loro non vogliono l'applicazione dello Stato di diritto, hanno anche un po' di coda di paglia a mio avviso. Ma detto questo, mentre Orban in un'intervista alla Radio Pubblica ha detto noi non abbiamo bisogno degli aiuti della Next Generation e quindi noi continuiamo a mettere il veto sul bilancio dell'Unione Europea e sul Recovery Fund, malgrado la Polonia viene vista come cambiare idea. Allora, Gentiloni, ministro, il commissario europeo all'economia Gentiloni, ha detto una cosa molto chiara: Ungheria e Polonia, deve essere chiaro che non ci arrenderemo a questo veto, si andrà avanti anche senza di loro, però ha detto attenzione, lo Stato di diritto non è un'opzione nell'Unione Europea e l'ipotesi è che se si va avanti senza Polonia e Ungheria, Polonia e Ungheria non riceveranno neanche il budget europeo su cui fanno molto affidamento sul fronte agricoltura, ma non solo, l'Ungheria e soprattutto la Polonia. Invece la riunione del Consiglio dei Ministri italiano sul recovery plan, per capire lo schema organizzativo, la governance, chi risponderà a chi, chi deciderà per cosa, è stata convocata per lunedì alle 11.30, dove verrà discussa la versione aggiornata del piano di rilancio da presentare al Parlamento e la struttura di governance appunto del recovery plan. Per quello che riguarda il MES, tra l'altro l'ipotesi è di 60 progetti contro le centinaia arrivati e una diciamo struttura più snella, mi auguro di sì, rispetto ai 300 consulenti inizialmente indicati. Per quello che riguarda il MES, il Presidente del Consiglio Conte ha detto ieri in conferenza stampa: il MES è un processo riformatore, non c'è da decidere se si attiverà o meno, ma non occorre drammatizzare i passaggi, le forze di maggioranza ci sono state, ci saranno. Oggi però il ministro Amendola ha detto se manca, se dovesse mancare una maggioranza per quello che riguarda il MES, occorre riflettere. Nella nostra tradizione politica un governo ha una maggioranza che gli dà il mandato in Europa, occorre che il 5 Stelle faccia una riflessione interna, ma un governo che non ha una maggioranza in politica estera deve far riflettere. E poi Del Rio, per quello che riguarda il MES, attenzione, qui si deve votare la riforma del MES, non l'utilizzo del MES. Lo dico perché ormai il MES è il drappo rosso per alcuni davanti al toro. Nessuno sta votando in questo momento, sbagliando, io lo utilizzerei subito, ma comunque nessuno sta votando l'utilizzo del MES Covid, quello che dà fino al 2% di PIL, per noi sono 34 miliardi, a tassi per vantaggiosi per le spese sanitarie. Qui si tratta solo di approvare la modifica del MES che è stata approvata dall'Eurogruppo. Il capogruppo del PD alla Camera, Graziano Del Rio, ha detto il MES è uno strumento che si può decidere di utilizzare o meno, ma se dopo aver fatto attendere un anno l'Europa, ora l'Italia non dovesse procedere alla riforma, cioè al voto sulla riforma, perderebbe la sua credibilità. Poi Beppe Grillo, che secondo me confonde l'approvazione della riforma del MES all'utilizzo del MES, oggi ha detto è uno strumento inadatto e inutile. Questo è se volessimo utilizzarlo, però se vai a bloccare a livello europeo la riforma del MES, oggettivamente non risulti incomprensibile agli altri partner europei, perché abbiamo fatto una battaglia giustissima sul recovery e ripeto per la quarta volta perché vedo già i messaggi, approvare la riforma del MES non vuol dire utilizzarlo, tu puoi decidere di non utilizzarlo. Infatti da quello che ho capito si sta trattando su un'approvazione che metta chiaramente in luce che per utilizzare il MES occorrerà un altro passaggio parlamentare, un altro voto parlamentare. Allora, molti messaggi che stanno arrivando, adesso cercherò di rispondere a tutti. Molti dicono il Censis, dunque molti dicono il Censis da dati falsi. Ragazzi, qui bisogna capirsi, io posso pensare che non ci sia freddo fuori perché ritengo che sia poco freddo, ma se l'80% degli italiani dicono, stante la ricerca, che c'è freddo, io parterò al 20% che ritengono che non sia molto freddo oggi perché ho altre convinzioni. Allora, il 20% non è poco. Se poi vogliamo dire che siccome tu pensi che il lockdown sia stato ingiustificato, che l'epidemia è tutta una balla, che i morti non ci sono e ritieni che tutto il paese ti segua, vabbè, ho capito, prendi atto anche quando sei in maggioranza e minoranza, lo dico a chi continua a contestare. Vabbè, andiamo avanti, ancora due notizie in breve per quello che riguarda il commercio. Al dettaglio sono aumentate le vendite a ottobre, però attenzione, erano prima delle nuove restrizioni. E poi però i piccoli negozi nei primi 10 mesi dell'anno, botteghe, negozi non della grande distribuzione, hanno visto crollare del 10% il valore delle proprie attività, meno 15% nel settore non alimentare. Da quello che vedo io, molti commercianti metterebbero la firma per un calo del 15% a fine anno, perché sarebbe ancora un calo pesante, pesantissimo, ma contenuto. Mentre in molti settori che noi vediamo le stime sono di un meno 30, meno 40%, che è tutto tranne che un calo. Per quello che riguarda invece le tipologie, l'e-commerce ha fatto il più 32%, addirittura più 54% rispetto all'ottobre del 2019, un boom, un record vero e proprio. È chiaro che nell'e-commerce entrano anche piccole e medie imprese italiane, però attenzione, non entrano solo quelle. Poi per quello che riguarda la Banca d'Italia, invece, oggi ci dice che in seguito all'emergenza sanitaria le famiglie italiane hanno ridotto i consumi di beni e servizi non essenziali, e tra l'altro un terzo dei nuclei aveva fatto molto meno spesso acquisti in negozi di abbigliamento e sostenuto spese per cura della persona rispetto al periodo precedente. La metà aveva ridotto sensibilmente gli acquisti in negozi di mobili e le spese in hotel, bar e ristoranti. Allora, il dato è relativo a diciamo periodo ben prima del secondo ondata, settembre, però insomma non mi sorprende. Ancora vi è sostegno reddito per una famiglia su tre in Italia, e tra l'altro le misure di sostegno reddito superavano il 60% per i lavoratori autonomi e il 40% per i disoccupati, e il 30% delle famiglie che ha un mutuo per abitazione di residenza si è trovata in difficoltà con il pagamento del mutuo. Questo fa il paio con l'alto ricorso alla moratoria sui mutui, che ha superato i 300 miliardi. È tutto per le notizie in breve, adesso andiamo su meteo e pubblicità e poi iniziamo con la poco invidiabile classifica.
Focus Economia. La classifica della settimana.
Dunque, allora, no, qualcuno mi contesta che dico è uno, è che leggo tanti di quei WhatsApp che stanno arrivando, che è un po' difficile. Dunque, nell'ordine, qualcuno dice non commenta il TAP, abbiamo passato anche dei mesi bellissimi. Dove sono finiti, no, TAP? Sono andati a lavorare? No, perché lo dico? Perché ha iniziato oggi, ricorderete che per fare passare quei 10 chilometri del gasdotto che poi dovrà dare il gas a mezza Europa e anche l'Italia, di cui solo 10 chilometri sono sotto 20 metri in Puglia, è successo di tutto, scontri con la polizia, e c'era questa cosa degli ulivi in una regione massacrata dalla xylella, dove per via anche di chi non voleva spiantare gli ulivi si era lasciato che la xylella risalisse il tacco dello stivale. Il problema erano gli ulivi lì, era sempre stato detto guardate che verranno espiantati e poi rimessi al loro posto. Ecco, guardate le foto su tutti i giornali, stanno rimettendo gli ulivi nel terreno che è stato scavato per mettere la condotta del gas, del TAP, e poi ricoperto di terra. Adesso stanno rimettendo gli ulivi. Se ci fosse stata così tanta attenzione per gli ulivi del TAP a tutti gli altri ulivi pugliesi, la xylella l'avremmo bloccata all'altezza di Taranto e Massimo Brindisi, non avrebbe risalito il tacco. No, ma che il TAP avranno un lavoro adesso. Dove sono spariti? Ma andiamo al quinto posto, partiamo bassi. Dunque, devo dire che in questo periodo, che è tutto tranne che normale, ogni tanto tornare alla normalità, quando la classifica ancora si occupava di cose grottesche ma non così pesanti, fa un po' respirare. In quegli anni, è giusto dire anni, la classifica si occupava anche di procedimenti che ingolfano la nostra giustizia. Io ricordo i 16 dibattimenti per un avvocato che aveva battuto con il suo fucile ad aria compressa un piccione, ma lui sosteneva di essere ubriaco. Insomma, siamo andati avanti a tutti i livelli, 16 anni, tutti i livelli di giudizio. Ora, questa vicenda, uno si chiede, per carità, tutto dentro la legge, ma si chiede che come si fa ad arrivare alle indagini della procura di Cuneo, che immagino che abbia tante altre cose da fare, perché per una vicenda così. Allora, l'oggetto è truffa, falso ideologico e materiale. Questo per quello che riguarda la giustizia terrena. Quella, adesso capite perché, divina, potrebbe dire: hai violato due comandamenti, non rubare, non dire falsa testimonianza. La storia inizia nel febbraio del 2018 e va avanti per due anni a inchieste della procura, dicevo, di Cuneo, indagini della procura di Cuneo, che portano una signora ad essere accusata di falso e truffa e ingannando anche il funzionario pubblico. Si arriva appunto finalmente e dice, tra l'altro: abbiamo cominciato le indagini dopo la querela di un'associazione di allevatori, e il brigadiere dei carabinieri si è sentito come testimone nel processo. Nei documenti c'era un'anomalia, l'imputata firmava sia come venditore che come acquirente. Perfetto. Su che cosa hanno investigato i carabinieri, non so se di Cuneo o di qualche paese limitrofo, e per cosa c'è stata un'indagine della procura di Cuneo? Per due suore. Ora, non le due suore in sé, ma allora, sono due suore di rito ortodosso e l'oggetto è il furto di 9 asini. Sembra uscita da, non so, da una cosa di fine 800. È così. Allora, nel febbraio del 2018 va a fuoco l'eremo di Santa Mirofora Maria Maddalena a Fedio, a Demonte, nel Cuneese. Lì erano residenti due suore, Suor Laura, non voglio dire i nomi perché sono Suor Laura, 59 anni, e una vita Brugherio, e poi Madre Scolastica, 67enne. Le due religiose erano uscite, diciamo, dal mondo cattolico, avevano fondato l'eremo e facevano parte dell'associazione culturale Monteluce, di cui Madre Scolastica è presidente. La madre Brianzola, suora Laura, era invece vicepresidente dell'associazione. Poi ne era stata espulsa dalle consorelle per motivi dottrinali, con tanto di sentenza del Tribunale Civile. Però suor Laura è stata denunciata da Madre Scolastica perché avrebbe usato la sua vecchia qualifica all'interno dell'associazione per impadronirsi di 9 asini e portarseli via, indicando la cessione come una donazione da parte della Monteluce. Ora, mi sono accorta degli asinelli, dice Madre Scolastica, che gli asinelli non erano più in carico all'associazione ma di proprietà dell'imputata, dopo aver cercato di recuperare i loro libretti sanitari. Abbiamo cominciato le indagini dopo la querela di un'associazione di allevatori. Le bestie erano state trasferite dopo il rogo in parte a Magenta, in parte a Roccavione, dove suor Laura ha trovato casa e ha avviato una nuova attività di allevamento e pet therapy, cioè custodia degli animali. Ora, mica è finita qua, perché vi sarà una prossima udienza, immagino importantissima, il 12 gennaio, ma in questa querela giudiziaria degna dei migliori romanzi gialli sta intervenendo anche un fattore nuovo. I legali delle due donne hanno fatto sapere che le loro clienti hanno raggiunto un complessivo accordo e riguardo le divergenze, sono ritornate tra loro armonia e pace, come si addice alle religiose. Suor Scolastica avrebbe ritirato la costituzione di parte civile nel processo, ma la giustizia italiana andrà avanti per conto suo, perché alcuni dei reati di cui è accusata la ex suor Laura sono perseguibili d'ufficio, per cui scordatevi che il tribunale di Cuneo non si occupi di questa roba, perché il procedimento andrà avanti indipendentemente dall'accordo raggiunto, però il giudice potrà tener conto della ritrovata armonia tra le parti. Ora io capisco tutto, No, io non sono diventato magistrato, ho detto che è tutto secondo la legge, dico semplicemente che ogni tanto ti chiedi in che paese vivi, insomma, soprattutto i 9 asinelli, qualcuno li ha interpellati se vogliono stare lì o tornare da madre scolastica. Sarebbe interessante capire anche perché ti freghi i 9 asinelli. In vista del Natale mi aspettavo almeno una distribuzione equa con il bue, quindi se fai 4 asinelli o un asinello e un bue vai avanti a coppie. Comunque questo è il bellissimo paese in cui ci ritroviamo, non contesto che tutto si muova secondo la legge, contesto il fatto che in questo paese non si riesca a dirimere controversie per 9 asinelli, il bue, i 3 e i re magi, in maniera anche quando si è raggiunto un patto tra le parti civili. Mi sembra che i tribunali italiani abbiano tutto tranne che bisogno di nuove cause per asinelli, ma evidentemente qualcuno non è d'accordo con me. Andiamo al quarto posto, se lo trovo, se lo trovo, perché oggi naturalmente tante di eccolo qua, dov'è il quarto po', eccolo qua. Questa invece è una cosa che mi fa veramente girare le scatole. Ragazzi, non continuate a discettare in maniera leguleia se ha ragione il giudice andare avanti. Stiamo parlando di 9 asinelli, 2 suore, anzi un'ex suora se ne è portati di là, ma che stiamo pazziando? Gli avvocati di mezzo, il processo che andrà avanti comunque, dai. Hanno rapito 9 asini perché si adempisse la parola del profeta. Vabbè, dai. Allora, andiamo al quarto posto. Qui invece ho le scatole girate. Intanto dico subito i nomi. Se qualcuno conosce chi c'è dietro la società immobiliare che si chiama Denas, ce lo comunichi, perché non siamo riusciti a capire poi come sono le quote azionarie dentro Denas. Ripeto, Denas per la terza volta, perché è giusto anche dare la responsabilità, purtroppo è una società, in questo caso è un soggetto giuridico, è la società immobiliare proprietaria di un edificio, di un hotel a Milano in Corso Magenta, il King Hotel del gruppo Mokimba. Che cosa succede? Abbiamo messo anche in classifica i ritardi con cui le regioni si sono mosse nelle settimane scorse per trovare i Covid Hotel, ok? Bene. Il King Hotel, anche perché la regione Lombardia, se non ricordo male, dà 65 euro a pernottamento, insomma gli hotel sono vuoti, a maggior ragione un hotel in Corso Magenta dove turisti e affari, e turismo d'affari e turismo in generale non se ne vede. E quindi cosa ha detto il King Hotel? Si è messo a disposizione per diventare un Covid Hotel, ma l'ha detto in maniera molto chiara anche il direttore dell'albergo, ha detto insomma noi... siamo a disposizione anche perché abbiamo l'hotel vuoto e ci mettiamo a disposizione della richiesta del comune e in qualche modo rientriamo anche in alcuni costi. Non ci vedo nulla di strano. La cosa pazzesca è che in questo periodo la società immobiliare, ma è bello che non è che non siamo riusciti a trovare nome e cognome, almeno avessero le palle per dichiararsi, sono Sebastiano Barisoni, sono l'amministratore di Denas, oppure sono Sebastiano Barisoni, sono l'azionista di Denas, che è quindi anche proprietaria del King Hotel. Cosa ha deciso di fare? Di sfrattare l'hotel. Allora, teoricamente è per una presunta mensilità non pagata, circostanza smentita dal gestore dell'albergo. Stranamente, chi dice no, eravamo un po' in ritardo, l'abbiamo pagata, ma stranamente pochi giorni prima la Denas aveva intimato al gruppo Mokimba di interrompere la conversione in Covid Hotel, dicendo testuale: l'hotel si trova in diretta adiacenza ad altre attività immobili residenziali che potranno risentire negativamente della presenza di soggetti ad alto rischio contagio, ovvero portatori di malattia. Allora, a parte che sembra una descrizione di peste manzoniana, però mi faccia capire la Denas e chi c'è dietro, chi ha le quote nella Denas. Una cosa, 1. Perché ti interessa improvvisamente quello che capita alle altre attività immobiliari e residenziali accanto all'albergo? Il dubbio viene, magari hai tu stessa altre proprietà lì? Smentiscilo. Seconda cosa, ma che stroneria è dire che se c'è un hotel, allora praticamente chi abita vicino a un ospedale dovrebbe spararsi? Leggetevi qualcosa in più sulla trasmissione di questo virus. È 9 mesi che continuiamo a raccontare la distanza di 2 metri, la mascherina e quant'altro. Basta. Allora, a mobilitarsi è stata Mariella Giunta, una professionista che è residente in zona, e ha lanciato una raccolta di firme presso i commercianti e gli abitanti. L'offerta di disponibilità rappresenta un importante segno di responsabilità etica e sociale in un momento di grave crisi sanitaria. Un'offerta di servizi a beneficio dei cittadini di Milano, di cui in cui l'albergo ha deciso di impegnarsi, che dovrebbe essere tutelata e supportata. Nell'appello si ringrazia l'albergo. Sono arrivate molte firme, la Giunta ha confermato, Mariella Giunta, ottimi riscontri, se ne è parlato anche nel Consiglio Comunale, però poi c'è qualcuno che posta su Facebook il rischio contagio per coloro che vivono negli uffici adiacenti. E poi alcuni commentatori dicono: aprite i Covid hotel nelle periferie. Faccio notare a questi geni che in realtà sono stati già aperti Viale Murillo, Viale dell'Aviazione, Viale Adriano, ma io immagino che i proprietari e gli amministratori della Denas, nonché tutti i geni che scrivono i post, io gli auguro chiaramente di non contrarre mai il Covid e di non contrarlo in forma pesante, anche perché sarebbe un problema dove metterli in forma più o meno leggera, dove essere monitorati, perché ti toccherebbe probabilmente restare a casa, però dovresti andare in una casa piccola come quelle che hanno molta gente, cioè andare sotto i 70 metri quadri. Se conosce il nome ce lo scrive, lo dico all'ascoltatore. Cioè, per contrappasso, sarebbe bene che voi nelle periferie andaste, ma non negli hotel Covid, andaste a vivere al posto di chi abita lì, facciamo un bello scambio, proprietari della Denas lasciano la loro casa a chi sta nelle periferie, tu vai nella periferia e ti passi il Covid invece che in hotel assistito in 50-80 metri quadri, anche troppi, 80 da solo, col tentativo ogni giorno di raggiungere qualcuno al telefono senza che magari ti risponda. Fa capo alla famiglia Cocchi Bianchi, penso di sì, non so, mi scrivete così, allora cercheremo anche i Cocchi Bianchi, che immagino siano d'accordo. Traffico.
Focus Economia.
Il titolare della Denas è un attempato signore milanese che abita lì davanti. Vedi che c'era per un inghippo? Non lo so, sono tutte cose che mi state scrivendo, le prendo col beneficio del dubbio, lo dico chiaramente. Comunque, vabbè, complimenti. Complimenti. Se poi fosse vero che un attempato signore, proprio da lui mi sarei aspettato molta sensibilità nei confronti del Covid. Comunque andiamo al terzo posto. Allora, qui non stiamo parlando di appalti sanitari durante il Covid. Io spero che si possa anche introdurre un aggravante per chi dovesse essere beccato a fare truffe, mazzette e quant'altro negli appalti da pandemia sanitaria. Qui parliamo di un'inchiesta che è durata quasi un anno, quindi iniziata prima del Covid, e riguarda alcune ASL del Piemonte. Allora, la Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 15 persone, dipendenti pubblici, commissari di gara, agenti e rappresentanti di alcune imprese accusati a vario titolo di corruzione, turbativa d'asta e frode nelle pubbliche forniture. In 5 sono finiti gli arresti domiciliari. Per 2 addetti è stato disposto l'obbligo di dimora. Gli altri dovranno presentarsi 3 volte a settimana alla polizia giudiziaria. Le indagini, quindi, insomma, i magistrati inquirenti hanno un sospetto che la cosa sia molto seria. Le indagini hanno riguardato 3 gare per un valore complessivo di 3 milioni e mezzo di euro e hanno accertato un collaudato, leggo testualmente, collaudato e articolato sistema di interazioni fra soggetti privati e commissari di gara, finalizzato a truccare le gare d'appalto attraverso la modifica dei relativi capitolati, l'attribuzione di punteggi di favore e la rivelazione di informazioni riservate. Allora, l'indagine è partita ed è curata dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta e dal PM Giovanni Caspani, dopo che gli inquirenti hanno rilevato un ammanco di 300.000 euro presso l'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, causato da un costoso prodotto farmaceutico denominato Bone Alive, che vuol dire sostituto osseo in questo caso. Allora, un pubblico dipendente infedele ha modificato le richieste d'ordine del prodotto falsificando le firme di altri infermieri per farlo risultare carente nonostante non arrivasse mai in sala operatoria. In realtà è emerso che l'indagato lo riconsegnava all'azienda fornitrice subito dopo aver ricevuto gli ordini, cioè lui lo prendeva e poi lo ridava. La tela di Penelope. Il tutto in cambio di tangenti. Dagli accertamenti sono emerse dinamiche simili anche in altre strutture sanitarie e quindi sono finite nel mirino anche le tre gare bandite in regione. La prima è la fornitura di camici chirurgici monouso alla ASL TO 4, dove gli inquirenti hanno accertato che alcuni membri della commissione della gara hanno favorito un'impresa modificando il capitolato di gara e attribuendole punteggi elevati in cambio di gioielli. Spero per le mogli, perché una cosa così pacchiana come un uomo con i gioielli non vi posso credere, ma orecchini e gioielli d'oro per la precisione. E poi c'è l'appalto per la fornitura di divise e giacche in TNT indetto dall'azienda ospedaliera maggiore della Carità di Novara, dove agenti di un'impresa veneta hanno dato istruzioni a un dipendente pubblico per far sospendere la gara così da redigere un nuovo bando conforme alle richieste ricevute. Poi c'è il rifornimento di prodotti e apparecchiature chemioterapiche della ASL di Asti Alessandria, dove gli incaricati di un'impresa modenese hanno consegnato orecchini in oro rosa e topazzi azzurri. Ammazza! Una volta erano le mutande. Oro rosa e topazzi azzurri a un membro della commissione di gara. Della gara, non so se fosse una donna o se fosse un uomo, immagino non fossero per lui, almeno questo ce l'ho fossero per la moglie, per la compagna, non so. Dopo l'aggiudicazione di un lotto per la fornitura del valore di 1 milione di euro, i finanzieri hanno sequestrato disponibilità finanziarie e beni per quasi 300.000 euro, riconducibili al profitto degli illeciti penali commessi. Chissà se la destinataria degli orecchini oro rosa e topazzi azzurri le hai detto l'ho ottenuta rubando sulle forniture sanitarie in chemioterapia, che magari una le fa anche un po' schifo girare coi ciondoli le orecchie che sono ottenuti lucrando sulla sanità, lucrando appunto sulle apparecchiature, lucrando sui camici. Io fossi destinatario o la destinataria mi darebbe anche fastidio, perché un po' è un rubare a chi ha bisogno, alla spesa sanitaria, e tu vai in giro con orecchini rosa e topazzi azzurro. Altrimenti, se non hai questa sensibilità, avrei un'idea su cosa fare di questo topazio e di questi orecchini. Ma andiamo adesso invece sul GR24, così ve la risparmio, e poi secondo e primo posto, non rido per alcuni commenti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Un giovane canadese ha trovato una soluzione insolita per aumentare la fiducia in se stesso. Ha tatuato quasi tutto il suo corpo di un blu brillante. Adesso sostiene di godersi la vita molto più di prima.
Ma cosa stai dicendo?
Ma poi perché questa musica drammatica?
Chi non aveva fiducia in questo ragazzo? Perché il governo canadese gliel'ha lasciato fare, ma soprattutto perché ha scelto il blu?
Ma con chi sta parlando?
Ma pensa di stare a teatro?
Sul filo. Teatro in tempi di radio. Sei notizie dal mondo interpretate da attori e registi per una produzione in tempo reale. Ascoltalo in podcast su radio24.it.
Ma perché? Perché proprio il blu?
Una coproduzione Radio 24 e Teatro Filodrammatici di Milano.
Sapete che si può imparare a vedere le cose in modo diverso? I neni trasformano i rifiuti organici, come bucce di banana e altri scarti alimentari, in componente per produrre biocarburanti avanzati. Ma tutti possono fare qualcosa per cambiare. Come Chiara, che per muoversi in città usa sempre la bici al posto dell'auto. O Silvia, che a casa spreca meno acqua possibile. Oppure come Luca, che è molto attento a fare la raccolta differenziata della plastica per poterle dare nuova vita. Il contributo di ogni singola persona è importante. Per questo Eni più Chiara, più Silvia, più Luca è meglio di Eni, perché insieme abbiamo un'altra energia. Scopri come si può dar vita a un nuovo futuro su eni.com.
Per i savoiardi Vincenzovo ideali nel tiramisù grazie alla loro speciale consistenza. Matilde Vicenzi ha scelto ingredienti selezionati, come la farina macinata a pietra e lo zucchero 100% italiano Italia Zuccheri.
Italia Zuccheri è una buona scelta, perché è l'unico zucchero 100% italiano. Seminato, raccolto e lavorato con cura da migliaia di agricoltori con una filiera corta, sostenibile e tutta italiana. Italia Zuccheri. Coltivatori con cura.
Cambia marcia. Passaggini a Lloyd. La soluzione più facile e veloce per farti risparmiare. Calcola dal tuo smartphone un preventivo auto o moto entro il 12 dicembre e ottieni uno sconto extra di 25 euro. Vai sul sito e fai il tuo preventivo. Genial Lloyd, l'assicurazione online numero uno in Italia. Offerta limitata ad auto e moto non ancora assicurate con Genial Lloyd. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su genialloyd.it.
Hai la partita IVA? Scegli Team Unica Business con la fibra e il mobile di Team e l'assistenza tecnica in un giorno. Teamwork Smart per 6 mesi. Il raddoppio dei giga sulle tue linee mobili. Tutto con Team Unica Business. Vieni nei negozi Team. Per info su copertura, condizioni e costi vai su teambusiness.it. Adesioni entro il 31 dicembre.
Noi di Banca IFIS ti supportiamo per far crescere il tuo business. E per farlo bene, ti siamo sempre vicini. Banca IFIS, il valore di crescere insieme.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, il secondo posto, come sa chi conosce la classifica, si parte anche un po' scherzando o in maniera un po' faceta, poi si arriva a essere molto molto seri. Allora, mi hanno scritto su una pagina Facebook, io non sono su Facebook, ma ci sono delle pagine che riguardano questo programma su Facebook e anche sottoscritto, alcuni navigators, si userà la S, navigators immagino, dicendomi: guardi, lei sbaglia a unirsi nel mare magnum delle contestazioni, adesso non posso riepilogare tutta la lettera, non capite che noi abbiamo ottenuto quasi 200.000 contratti ancora in corso al 31 ottobre, non è cosa da poco, la nostra utenza, cioè quella a cui si rivolgono, non è selezionata come quella delle agenzie di somministrazione, quelle private, ma è spesso caratterizzata da bassa scolarizzazione, analfabetismo digitale, disoccupazione di lungo corso. Noi ci occupiamo proprio dell'utenza che una PL lascia fuori dalla porta. Lavoriamo da poco più di un anno e con 6 mesi di crisi mondiale. Siamo collaboratori non dipendenti, abbiamo vinto una selezione a cui hanno partecipato 70.000 persone. Non è corretto ironizzare sull'operato di migliaia di persone. Orientate il dibattito verso ipotesi costruttive. Guardate, io non ce l'ho con il navigator in sé. Ci mancherebbe, povere stelle. Vi hanno messo in una situazione che era un casino fin dall'inizio, perché quando il reddito di cittadinanza è nato e ha avuto una dotazione alla fine di 6 miliardi con l'aggiunta di 2 miliardi che arrivavano dal REI, parlo del governo giallo-verde, il REI era l'eredità, diciamo, del governo Gentiloni, il reddito di inclusione, abbiamo sempre detto che il reddito di cittadinanza, che in altri paesi si chiama reddito minimo, era cosa buona e giusta per dare una misura di welfare a chi non se lo poteva permettere, ma attenzione, sarebbe servito a nulla per quello che riguardava il lavoro, perché dovevi prima riformare le agenzie di collocamento e allora bisognava pensare a una riforma più organica, più lenta. La faccio molto breve, ci vuole tempo per le riforme. Allora, attualmente ci sono 3 milioni e 100 mila persone che sono percettori del reddito di cittadinanza e hanno trovato un lavoro a meno di 200 mila. Non sappiamo che tipo di lavoro, che qualità di lavoro, se si è trovato tramite il collocamento o non il collocamento. Il problema non siete voi, è che dovevi riformare, mettere in connessione telematica le agenzie di collocamento, andare a capire i profili, magari suggerire prima la formazione e poi il lavoro. Fatto così era slogan la parte di politiche attive. Comunque, per tagliare la testa al toro e poi con una sorpresa sul primo posto, sentite cosa ha detto ai microfoni di Radio 24 Pasquale Tridico, ospite di Simone Spezia lunedì scorso sul reddito di cittadinanza.
Se non avessimo avuto quel reddito di cittadinanza, oggi 6,1 milioni di utenti di cittadini sarebbero veramente sul lastrico, quindi disagi sprofondati e difficili da recuperare, anche perché appunto per loro strumenti quali la cassa integrazione o la NASPI non li avrebbero raggiunti. Se non ci fosse stato questo paracadute, noi avremmo avuto, io penso, a rischio la coesione sociale del paese. Sicuramente c'è da migliorare qualcosa, soprattutto sul lato delle politiche attive. Tuttavia devo dire una cosa, che l'anno 2020 non può essere un anno di test delle politiche attive del reddito di cittadinanza, perché appunto il paese è fermo. Io vedo il reddito di cittadinanza più come uno strumento di sostegno al reddito, di lotta alla povertà, che come uno strumento di politiche attive, sinceramente.
Quindi il legame con le politiche attive e con tutta la questione Navigator, ricollocamento, è sbagliato secondo lei?
No, c'è, ma è marginale.
Lo dice Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, e ripeto, massimo rispetto per i Navigator, ma non servite, strutturati in questo modo, ma non per colpa vostra, poi ci saranno quelli più bravi, quelli meno bravi, non servite perché lo strumento è stato pensato male sulle politiche attive dal manico, era uno slogan, se poi ci associ anche il decreto dignità, in cui hai reso ancora più complicato rinnovare le collaborazioni, il danno è fatto sui giovani, comunque. Adesso vado sul traffico perché ho il direttore del Censis che mi aspetta. Voi direte, è il primo posto, è la startup, a lunedì, e così intanto ne manteniamo alta l'attesa. Qualcuno ha già capito quale sarebbe stato. Andiamo sul traffico.
Focus Economia.
Dicevamo, il sistema Italia è una ruota quadrata che non gira, il Censis ci ha abituato dei titoli in questi anni nei rapporti sull'andamento e sulle modifiche socio-economiche del paese, un po' immaginifici, molto evocativi, sostanzialmente scrive il Censis nel suo rapporto, il virus ha colpito una società già stanca, quest'anno però siamo stati incapaci di visione. E poi il giudizio è abbastanza severo, il sentiero di crescita prospettato si prefigura come un modesto calpestio di annunci già troppe volte pronunciati, un sentiero di bassa valle più che un'alta via. Allora, la prima battuta che mi viene e la giro al direttore generale del Censis, Massimo Valeri, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
È che in bassa valle, amando io camminare, per carità, il panorama, gli orizzonti non si vedono così bene, ci mancherebbe, però in alta via se cadi ti fai male, in bassa valle almeno hai un sentiero meno rischioso. Voglio dire, può essere che vi sia in questo a navigare a corto raggio, a basso capotaggio, a piccolo capotaggio, anche un'idea di prudenza che è molto italiana.
Sì, però è innegabile che l'epidemia che abbiamo vissuto quest'anno abbia squarciato il velo su una serie di fragilità, di difetti strutturali che ci portiamo dietro da troppo tempo. Per questo abbiamo usato anche l'immagine della ruota quadrata che non gira, riferito al sistema Italia. Credo che tutti lo abbiano sperimentato. Faccio degli esempi. La sanità, che è stato il tema su cui è di massima attenzione quest'anno. Ma noi veniamo da anni di contenimento della spesa pubblica.
I tagli, certo.
E oggi ci ritroviamo però senza una medicina di territorio, senza presidi sanitari sul territorio che avrebbero alleviato quella pressione insopportabile sui pronto soccorso e sugli ospedali. La scuola, grandi polemiche per i tavolini, i banchi monoposto con le rotelline che non arrivavano. Ma fino all'anno scorso la polemica era sui contributi volontari delle famiglie, che erano tutt'altro che volontari, per l'acquisto di beni di consumo anche indispensabili per il funzionamento della scuola. E sappiamo che la nostra scuola ha dei tassi di abbandono scolastico elevatissimi e oggi scopriamo che la didattica a distanza non coinvolge tutti gli studenti. I consumi e gli investimenti sono crollati nel secondo trimestre, lo sappiamo, c'è stato un rimbalzo nel terzo, ma non possiamo non dire che ancora alla fine del 2019 noi in termini di consumi e di investimenti non eravamo ancora ritornati ai livelli pre-crisi e mi riferisco alla grande crisi cominciata nel 2008. La debole ripresa degli ultimi anni era riconducibile sostanzialmente alle esportazioni, certo. La domanda interna non era mai ripartita. Insomma, la rissosità della politica che abbiamo visto in queste settimane, i conflitti interistituzionali, sono tutte cose, processi, fenomeni.
Sì, aggiungerei al suo elenco infatti anche la mancata riforma della riforma dell'articolo 5 che ha creato un vero casino nelle attribuzioni di potere tra regioni e governo centrale. Io facevo l'esempio qualche giorno fa, la Francia ha misure restrittive come le nostre, le ha avute, però non ho letto sui quotidiani francesi nessuna polemica tra i dipartimenti, come si chiamano lì, perché non hanno potere. Qualche polemica l'hanno fatta i sindaci dei comuni all'inizio del loro lockdown, penso a Marsiglia, ma il sindaco ha, per sua definizione, è più portavoce, diciamo, della realtà molto locale. Torniamo al vostro rapporto. Quindi l'Italia viene messa a nudo nelle sue fragilità dal Covid, e quindi tagli alla sanità che hanno indebolito e destrutturato la medicina del territorio, mancati investimenti sulla scuola, colpa degli investimenti e colpa anche delle resistenze di parte del mondo scolastico, a mio avviso. Una burocrazia che continua a complicare, di cui adesso io su una cosa sono d'accordo, su quello che ha detto il Presidente del Consiglio Conte ieri, non sono problemi che scopriamo adesso, cioè che le opere in Italia abbiano bisogno di 8 anni per l'approvazione, lo diciamo da quando io conduco questo programma, quindi purtroppo da 20 anni quasi, e tutte insieme queste fragilità. Vorrei capire una cosa, perché il Censis analizza anche un po' l'umore di pancia degli italiani. Prima domanda: rispetto ai vari lockdown e quindi restrizioni, rispetto anche a tutto questo dibattito sulle festività, che sentimento avete misurato voi degli italiani in pandemia?
C'è una grande adesione alle restrizioni che sono state messe in atto con le misure del governo. Perché questo è stato l'anno della paura nera, la lista pubblica della morte, soprattutto nella prima ondata, ma che è continuata anche in questa seconda ondata, ci ha riportato in qualche modo alla nuda vita, e quindi c'è stata una tensione securizzatrice. Oggi noi abbiamo misurato l'80% degli italiani sono favorevoli a non allentare o addirittura inasprire le misure in vista delle festività del Natale e del Capodanno.
L'80%,
quindi un numero veramente molto elevato. Una tensione...
Ma sarebbe interessante che lo ascoltassero anche i partiti che pensano invece di guadagnare consenso politico posizionandosi semplicemente dicendo non bisogna chiudere i comuni, non bisogna chiudere gli esercizi commerciali, non proponendo mai che cosa fare, ma immaginando in questo modo di intercettare il dissenso. Lei ci sta dicendo che invece c'è un grossissimo consenso sulle misure restrittive.
Sì, però questo si affianca anche a un altro discorso, che mai come quest'anno è stata così profonda la frattura tra i garantiti e i non garantiti. Ah,
assolutamente.
Perché poi ovviamente c'è un'altra parte della società che è composta, lo sappiamo, dal mondo del lavoro autonomo, commercianti, liberi professionisti, artigiani, che sono quelli su cui si è scaricata in maniera violentissima la crisi rispetto ai garantiti, i 3,2 milioni di dipendenti pubblici, i 14 milioni di percettori di una pensione, insomma una grande fetta della società che non ha avuto né decurtazione di reddito né compressione del potere d'acquisto e anzi ha accumulato risparmio.
Infatti,
dall'altra abbiamo i più vulnerabili.
Infatti è incredibile che il 90% degli italiani, nella vostra ricerca, è convinto che l'emergenza coronavirus e il lockdown abbiano danneggiato maggiormente le persone più vulnerabili, ampliando le disuguaglianze sociali già esistenti. Dico che è incredibile perché è esattamente quello che è successo.
E sì,
ce lo dite voi, ma ce lo dicono anche altre ricerche. Cioè il 90% degli italiani hanno ragione, nel senso che anche voi ritenete che si sia ampliato il vantaggio per chi già era, lo dico male, insomma, ricco, e invece indebolita la posizione di chi già era in maggiori difficoltà economiche. Che cosa vuol dire che ci sono, devo riprendere il vostro, ci sono 5 milioni di persone in lavoro nero che sono scomparse senza far rumore?
Sì, se vogliamo fare una mappa, diciamo così, dei più vulnerabili, oltre a quelle figure che ho citato del lavoro autonomo, ci sono anche i dipendenti delle piccole imprese, che magari hanno potuto ricorrere alla cassa integrazione in deroga, ma che sappiamo non durerà indefinitamente. E poi ci sono ancora i più marginali, cioè persone che, quelle dei lavoretti magari che ruotavano intorno ai servizi o lavoro in nero, che si sono praticamente inabissati, no? Senza far troppo rumore, questo bisogna dirlo. Quindi
senta,
è una geografia
il poco articolata. Rumore, il poco rumore può dipendere dal fatto che esiste una misura di welfare che secondo me si dovrebbe chiamare in un altro modo, ma insomma che è quello, il reddito di sussistenza, noi lo chiamiamo reddito di cittadinanza, che esiste anche in altri paesi. E che io ho sempre applaudito come misura di welfare e sempre criticato come misura di politica attiva per il lavoro, cioè
non c'è dubbio
che questo abbia permesso a chi svolgeva lavoretti in nero o anche lavori non lavoretti sempre in nero di avere un reddito e quindi di non manifestare, di non creare tensioni sociali perché gli scompariva il lavoro nero.
Guardi, non c'è dubbio, le misure che sono state messe in campo comportano ingenti risorse pubbliche che sono state utilizzate per la cassa integrazione in deroga, ma anche per ristori, sussidi, bonus. Il punto è proprio questo, che come dire, la bonus economy non durerà in eterno. A ottobre soltanto l'INPS, a cui poi sappiamo si aggiungono anche misure delle regioni, dei comuni, soltanto la platea dei beneficiari delle diverse misure messe in campo gestite dall'INPS, cioè erano 14 milioni di beneficiari, si può stimare che un quarto della popolazione italiana siano stati trasferiti in media quasi 2.000 euro a testa.
A un quarto della popolazione italiana trasferiti in media 2.000 euro a testa, che è molto poco rispetto magari a quello che hai perso, ma è tantissimo preso come dato aggregato.
Esattamente. Il punto è che sappiamo questo comporta spingere i conti pubblici su una china molto pericolosa, ci avviciniamo al rapporto debito-PIL del 160%, e francamente alcuni sminuiscono questo tema, no? Dicendo ma insomma tutti i paesi stanno facendo debito, il patto di stabilità europeo è sospeso. Ma un conto è dirlo per un paese come l'Olanda, che ha un rapporto debito-PIL del 60%, è un conto dirlo per l'Italia, ma soprattutto quando avremo l'epidemia alle spalle e quindi l'economia ripartirà, e quindi ripartirà verosimilmente anche l'inflazione e quindi anche i tassi di interessi sul debito, beh, il discorso cambia a quel punto. Per un paese caratterizzato da una strutturale bassa crescita come l'Italia, siamo il paese che negli ultimi 10 anni in Europa è cresciuto di meno, diventa il tema della stabilità del debito pubblico diventa assolutamente prioritario.
Sì, penso poi è l'importante non diventare il sussidistan, per citare l'esempio del presidente Bonomi, e cioè non pensare che si possa comunque andare avanti solo con trasferimenti dallo Stato, un conto quando hai l'attività commerciale chiusa, un conto quando, ma poi anche i trasferimenti dovranno finire, almeno per buona parte della popolazione, non per chi appunto è sotto la soglia o vicino alla soglia della povertà. Ultima domanda, Valeri. Senta, siccome la variabile fiducia è una variabile importantissima in questo periodo, sappiamo che sono aumentati sì le famiglie in difficoltà, ma sono aumentati di 180 miliardi anche i depositi in conto corrente nell'ultimo anno. E quindi chi anche ha i soldi, non ha avuto contrazione, li sta tenendo sul conto corrente. Qual è, secondo lei, l'elemento che potrebbe incrementare la fiducia? È un elemento di carattere politico, istituzionale? È un elemento solo di carattere sanitario? Cioè il vaccino, l'idea che sto Covid nella parte più brutale, più virulenta, ce lo siamo lasciato alle spalle?
Ecco, a questo punto commetteremmo un errore se leggessimo questo tema, quello dell'ingrossamento del lago della liquidità degli italiani, soltanto da un punto di vista congiunturale, cioè legandolo all'epidemia del Covid. Perché ancora una volta l'accumulazione di liquidità da parte degli italiani era un fenomeno preesistente che veniva dall'incertezza che non era mai scomparso dopo la grande crisi iniziata nel 2008. Da allora in avanti e ancora di più quest'anno la liquidità, cioè soldi tenuti sui conti correnti non vincolati, parliamo non del resto delle altre attività finanziarie, è sempre cresciuta anno dopo anno, anno dopo anno.
E quindi non è, sento la base che sta, e saluto anche Valeri, non è un problema di incertezza, chiaro che è aumentata adesso, ma è di mancanza di direzione. Torniamo al tema dell'orizzonte. Io non sto dicendo che il governo adesso abbia la colpa di tutto. Qualcuno mi dice inneggiavate la spending review. Certo che la spending review è esattamente l'opposto di quello che tutti i governi hanno fatto in questi anni, tutti. E cioè tagliare sanità e scuole in maniera indiscriminata e lasciare i carrozzoni. La spending review va col bisturi a tagliare, se fatta bene, la spesa improduttiva e magari aumenta quella produttiva per il paese. Comunque grazie anche al direttore generale del Censis, grazie a Barbara Bianchi, Maria Sole Lisciandro e Danilo Di Tanio per l'assistenza anche questa settimana in redazione e in regia. Noi ci risentiamo lunedì col primo posto in classifica, la startup. Da Sebastiano Barisone l'auguro di un buon fine settimana.